Una domanda che un po' esula dagli argomenti, però volevo farti anche ieri a conclusione di questo percorso. A proposito di privilegi, tu vedi nella tua opportunità di aver studiato, di aver capito in un certo modo, e nell'opportunità di raccontarlo a noi, che siamo qui e che abbiamo l'opportunità di essere qui e non sui campi a zappare, e di capire. Cioè, vedi in questa epoca, in questo momento, hai mai riflettuto su questa opportunità che abbiamo e se c'è qualcosa di particolare che non c'è stato magari decine, centinaia, forse migliaia di anni prima?
Ma io penso di sì. Oggi abbiamo tante di quelle possibilità per diffondere il messaggio anche per chi non ha avuto la possibilità di studiare, anche quello che deve fare dei lavori pesanti in campagna, che permette un accesso più vicino e sicuramente più efficace alla buona notizia, cosa che non succedeva fino a qualche anno fa. Quindi noi siamo fortunati, abbiamo un tempo dove finalmente la buona notizia può arrivare a tutti gli angoli. Senza chiedere alle persone degli sforzi particolari, perché il compito degli esegeti o degli studiosi è quello di saper poi spezzare il frutto del loro lavoro a favore di chi magari studi non ha fatto. Allora, quando per noi è sorta l'esigenza di costituire il centro studi biblici, è perché notavamo anche quella mancanza, che a livello accademico negli studi si facevano tante belle cose, ma la gente, chi lavorava, chi doveva seguire una famiglia, impegni particolari, non aveva accesso a tutta quella ricchezza. Allora detto, perché non costituiamo qualcosa che serva per divulgare, ma nel senso positivo, la ricchezza che gli studiosi, che tutti coloro che si dedica all'esegesi continuamente mette a disposizione, no? Allora oggi credo che siamo dei tempi particolarmente fortunati da questo punto di vista. Io credo che oggi non si può più giustificare, ma io non ho tempo di seguire il Vangelo. Non è questa una scusa valida, perché oggi gli strumenti, le possibilità sono immense. Il modo di collegarsi, noi siamo rimasti in due a Montefano, Alberto ed io, ma grazie a internet mandiamo in diretta gli incontri che facciamo a Montefano. E si manda diretta la prima e la seconda domenica del mese. Io seguo dal computer, perché dopo si può anche chattare, chi si collega può mandare anche le sue impressioni, domande, insomma commenti, e c'è sempre una media di 90-100 persone in Italia e fuori dall'Italia, ma sono, non solo dico 100 persone, 100 computer, poi attorno al computer si può mettere chi vuole. Allora per noi questo è una grazia, è stato un dono dello spirito, che rimanendo in due, quindi più limitati per muoverci, perché non possiamo andare come prima tutte e due in trasferta, però grazie ad internet.
Io volevo soltanto dire questo, se in fondo il fatto di aprirsi all'umano e di esprimere al massimo le proprie potenzialità, come diceva anche San Paolo, che i talenti sono nati poi in fondo per la comunità, non serve a vincere la morte seconda, perché poi noi in fondo lasciamo sempre un seme di vita per l'amore che abbiamo creato intorno a noi, per quello che abbiamo fatto. E poi cioè, io ho recentemente letto che il tetragramma Yahweh, io sono colui che sono, può essere anche tradotto io sono presente, cioè io sono in relazione con, quindi se Dio è in relazione con noi sempre, cioè questo dovrebbe richiamare automaticamente l'idea di una relazione anche tra di noi, insomma, certo, costruttiva.
Certo, sì sì, sono pienamente d'accordo. Buongiorno Charles. Il discorso del tetragramma, il nome di Dio nell'Antico Testamento, non è un nome di per sé, perché lui non dà il nome. Affinché il nome non potesse essere usato a fini magici o per altri tipi, come facevano tutte le altre religioni, ma lui indica una sua attività che è relazionale. L'essente è colui che si rapporta con gli altri, o come ti ho detto, colui che è vicino, colui che si fa avanti, no? Allora è un atteggiamento che lo distingue, e quello deve essere sempre tenuto in conto dal popolo. Purtroppo il popolo piano piano ha dimenticato il tetragramma fino al punto che non si nominava, non si scriveva, non si toccava, una volta all'anno insomma il sacerdote lo pronunciava. Ed è per quello che oggi non nominano più, cioè non si sa esattamente come era questo tetragramma. Sappiamo quali sono le consonanti, ma non sappiamo le vocali. ed è per quello che oggi nessun ebreo si permette di pronunciarlo. Salta il nome, non si pronuncia nelle Bibbie che vengono tradotte nelle lingue volgari dall'ebraico, al posto del tetragramma si mette il Dio Altissimo, il Signore degli Eserciti, che ne so, altre perifrasi o nomi che lo sostituiscono. Ma è peccato questo, che il nome, inteso come attività o come essenza, che piano piano andando perdendo, si è perso. No? Nelle altre lettere dell'Apocalisse viene fuori il discorso del nome, nella chiesa di Pergamo, ed è interessante che il nome è Gesù, in questo caso, no? Che vuol dire Dio salva. Quindi abbiamo sempre la stessa traduzione, però in un aspetto molto più concreto. Colui che è, ma colui che è per salvare, no? E questo è il discorso di Joshua, no? Che Dio salva, no? In questo senso. Però ecco, sono pienamente d'accordo che se noi crediamo in un Dio che è relazione, noi per forza dobbiamo crescere in questa relazione. Non possiamo saltare quello che è l'aspetto fondamentale del divino, che poi abbiamo capito da Gesù in maniera piena, una relazione che non fa discriminazioni, perché uno può pensare alla relazione discriminando tu sì, tu no, perché Dio farà così magari, invece questo non è vero. Gesù ci ha insegnato che Dio non discrimina nessuno e la sua relazione è rivolta a tutti. Allora il distintivo del credente e del discepolo è di mantenere rapporti di benevolenza, di
secondo te, abbiamo visto ieri in particolare la chiesa di Laodicea e quella di Efeso, le tentazioni a cui erano
esposti.
Secondo te qual è la tentazione a cui è esposta oggi la Chiesa cattolica e le chiese,
ecco, le comunità chiese, cristiane, sono tante le comunità,
e quale medicina
quale consiglio per gli acquisti? Allora guarda, io credo che i problemi sono tanti, ma io credo che il problema che più a me personalmente preoccupa è quello di una chiesa che non si apre al nuovo, una chiesa che si vuole illudere di vivere nelle cose del passato, perché così non si va avanti. Il concilio ha fatto l'apertura al nuovo, purtroppo il concilio è rimasto così, un buon proposito, ma in pochi lo prendono sul serio. Anzi, c'è un tentativo di smantellare punto per punto quello che è stato la grande conquista del concilio. Io credo che non si farà, perché lo spirito non si può smantellare. Ma il pericolo della Chiesa oggi è quello di chiudersi al nuovo. Il nuovo fa paura, o chiudersi al diverso. Il diverso mi inquieta. Allora una Chiesa che si apre al nuovo, che si apre al diverso, è una Chiesa profetica, ed è la Chiesa dello Spirito. Come abbiamo letto nelle lettere, sentito nelle lettere, lo Spirito parla continuamente. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. In continuo parla lo Spirito. Ma lo Spirito non fa altro che farci entrare con più forza nella parola del Cristo. Non è che ci dice delle cose che non siano parte di quella parola, è che ci aiuta, come dirà Gesù, lo Spirito Consolatore farà capire le cose che ancora non siete capaci di capire. Allora, per me il pericolo è questo, e la medicina, se vogliamo usare il termine, è torniamo alla fonte, torniamo alla parola di Gesù.